multiverso è l'unico.
Sì, ma probabilmente.
No, vabbè. L'ultimo potrebbe anche essere un buon senso, può dire che... Dunque, mi sono domandato venendo qua, ma come faccio a dire qualcosa di intelligente su questo argomento? Perché, e poi mi è venuto, sentendo gli interventi, io ero partito all'inizio, quando ho avuto il primo messaggio, ero partito con l'idea, sì, giusto questo coordinamento, mi sembra tutto. Anzi, addirittura se ne era parlato anche tanto tempo prima, è una cosa che... E sono ancora convinto che questo coordinamento sia utile, eccetera. Però, a me, sentendo tutti i discorsi fatti oggi, mi è venuto un po' il sospetto che alla fine questo coordinamento sia preso come un surrogato. Siccome non ci si capisce niente di cos'è il mondo radicale, facciamoci un coordinamentino e siamo più sereni e tranquilli, perché diventa, non lo so, l'ho vista un po' come quasi un ripiego, mi ha dato questa impressione. Poi con questo non sto dicendo che non possa essere utile, ma perché i dubbi ci sono, ne parlavamo anche prima. Cosa siamo? Noi abbiamo la galassia con tutte le associazioni tematiche, abbiamo Radicali Italiani che non si capisce bene cos'è, perché è un partito, però alle elezioni non si presenta, però è una cosa un po' così. E poi abbiamo il transnazionale, che è il nostro grande desiderio, e che non so, forse il desiderio grande è pure, non so, che però rischia di rimanere un po' sempre nella fase del grande desiderio. E poi siamo in una situazione anche molto particolare, perché non sappiamo quale sarà il futuro, per esempio relativamente al sistema, sistema elettorale. Per questa volta sono convinto che rimarrà questo, perché mi pare improbabile che possano arrivare a qualcosa. Però prima o poi ci saranno dei cambiamenti, e la situazione comunque in generale è molto caotica, non soltanto per quanto riguarda noi, ma anche per quanto riguarda gli altri, perché non vedo un partito in questo momento che sia con l'ancora ben piantata e tranquilla. Mi sembrano tutti un po' in balia. Quindi a questo punto anche il nostro essere in balia, che poteva essere, se vogliamo, anche un valore aggiunto nel momento in cui il resto sembrava tutto molto stabile, ma in un momento in cui tutto è in balia, forse alla fine non aggiunge molto. Io mi stavo domandando, ma le associazioni tematiche transnazionali forse non vivrebbero meglio se uno, per esempio, entrassero davvero a far parte del PD, abbandonando l'idea di fare un partito italiano? Anche perché mi è venuta questa riflessione, un po' che penso a quello che potrebbe essere, ma sentendo l'intervento di prima relativamente al fatto di Coscioni e Pullia, per esempio, no? Ma come questo, però ce ne possono essere altre. Ma alla fine a volte mi viene in mente, ma cos'è? Siamo il PD tascabile noi? E allora a questo punto forse, non lo so, è un riflesso che mi è venuto così, poi magari. E allora a questo punto forse è meglio tenerci le nostre associazioni tematiche, magari provare a investirle in qualcosa di altro e puntare sul transnazionale, oppure invece fare qualcosa di assolutamente diverso. Allora però a quel punto Radicali Italiani deve diventare un soggetto elettorale.
È un soggetto elettorale.
E quando mai
il soggetto elettorale?
Soggetto elettorale è lista umana in pannetta.
Non è lista formale, sì.
Anche perché
sostanziale no.
Vabbè, è quello, anche perché se fosse effettivamente un partito, il problema di Pistoia, se fosse un partito, diciamo, di un certo tipo, probabilmente non si sarebbe posto. Quindi il problema c'è. E quindi secondo me dovremmo in questo momento decidere cosa fare da grandi. Va benissimo il coordinamento regionale, però cerchiamo di evitare che diventi una foglia di fico per tutto quello che non va.
Grazie Carlo. Rilancio di nuovo la proposta, se qualcuno vuole intervenire prima di Michele, ma altrimenti Michele ti invito a intervenire, poi comunque qualcun altro potrà approfittare delle tue riflessioni per... Esatto. Michele De Lucia.
Scusate, un po' alta di 6 euro. Come un avvolto io sul trespolo. Sarà che stavo leggendo Tex il treno a successione. Allora. Prima di tutto vi ringrazio per aver convocato questo appuntamento. Io sono iscritto alla mailing list della Toscana e domenica scorsa ero a Genova come tappa dopo Padova e Verona e ho letto questa mail di Angelo, e siccome mi sembrava proprio di vedere in quella mail il riflesso giusto, la parte che mi ha colpito di più era: oh, hanno fatto questa cosa a Padova, c'è questo appello, questa iniziativa, eccetera, noi che vogliamo fare riusciamo a organizzarci su questa e su altre cose, eccetera. Allora, con qualche remora, perché temevo che partecipare anch'io potesse, diciamo così, dare l'idea di quello che viene a controllare o a rompere i coglioni, o comunque può creare qualche imbarazzo, mi sono chiesto: va, faccio bene, faccio male? Ma il mio riflesso era stato proprio quello di dire: mi pare esattamente quello che ci vuole, cioè il riflesso giusto è il riflesso di una cosa viva, quindi mi piacerebbe andare lì anche solo per ascoltare, perché l'esperienza mi dice che dalle associazioni molto spesso vengono fuori buone idee che poi possono essere messe in rete tra tutte le associazioni e quindi poi contribuire a combinare tutti insieme qualcosa di buono. Avrebbe dovuto esserci con me qui oggi Alessandro Massai, storico amico e compagno radicale, con cui tra l'altro ho coordinato per qualche anno le associazioni radicali, e dopo vi dirò anche qualcosa su questo. Ale è stato bloccato da una serie di casini personali delle ultime 12 ore e quindi all'ultimo proprio non è potuto venire, ma insomma ci teneva, e quello che ho detto finora su questo appuntamento era assolutamente condiviso anche da me. La vostra impostazione è costruttiva e questa è la cosa più importante, perché mi pare che ci rendiamo tutti quanti conto che abbiamo un po' di problemi. Alcuni di questi problemi sono anche piuttosto seri e quindi o si fa gli struzzi e si mette la testa sotto la sabbia, oppure si prova insieme ad affrontarli. Naturalmente poi, di fronte a cose che non ci piacciono, c'è sempre un riflesso umanissimo che tutti possiamo ascoltare. È quello della soluzione più facile, della scorciatoia, ma in buonissima fede. Cioè, uno la scorciatoia tante volte la prende non perché vuole prendere una scorciatoia, ma perché di fronte a una difficoltà hai magari il riflesso di cercare di semplificare. È uno dei motivi per cui la Lega ha avuto tanto successo. Mi sposto su un altro livello, cioè perché, ci scriviamo liberamente qui, no? Perché le puttanate di Bossi poi passavano, ma passeranno anche forse così facilmente? Perché quello ti dà un colpevole è un nemico, in genere un colpevole è un nemico che non si può difendere e quindi uno prende la scorciatoia. Che bello, la causa dei miei problemi è quella lì e quindi se ammazziamo quella causa lì io ho risolto il mio problema. È un meccanismo che proprio umano, cioè ciascuno di noi lo può riscontrare anche nella propria vita su delle cose personalissime, sui rapporti tra le persone, di coppia, in famiglia, sul lavoro, cioè è normale. Se ne siamo consapevoli, però, e naturalmente se conveniamo che può esserci questo riflesso, secondo me è più facile che riusciamo a risolvere qualcuno almeno di questi problemi. E secondo me dobbiamo risolvere questi problemi, perché le cose che vogliamo fare noi, se non le facciamo noi, lo sappiamo, nessun altro farà quelle, nessun altro le farà come le faremo noi. Sono cose che riguardano le nostre vite e il cambiare la vita, per quello facciamo politica, recupero uno slogan che era sui manifesti del Partito Radicale degli anni 70 e ci sono ancora parecchio affezionato. Stiamo qui invece di starci al mare perché speriamo di riuscire insieme a cambiare la vita, a migliorarla, proprio in concreto. Non è che siamo come quei partiti Betero, Stalin, non so che, per cui... Ma anche la Lega è uno di questi partiti, per esempio. Che tipo di partiti? Quelli che ti mettono un obiettivo bellissimo, meraviglioso, il sole dell'avvenire, che sta in un altro tempo, in un altro posto, di solito è realizzabile, per cui campi di rendita su quell'obiettivo irrealizzabile per tutta la tua vita politica e non solo, e quindi, ok? L'ho presa un po' larga, ma ora vi faccio capire meglio anche quello che è il mio, non tanto il mio stato d'animo, ma l'analisi che faccio io della situazione complessiva. Come sapete, c'è stato questo seminario a Chianciano 2 settimane fa, venerdì, sabato e domenica, e vorrei, non c'è nessuna autoindulgenza all'autocitazione, ma alcuni brevissimi passaggi di questo intervento, che credo troverò il modo di rendere ampiamente pubblico prossimamente, vorrei condividere con voi. Così ci capiamo meglio, secondo me, e capite anche come io vedo complessivamente la situazione oggi. Sono proprio 3 o 4 brani, ma brevissimi, perché sto imparando con gli anni a parlare di meno, e quindi... Ora mi sto rilassando, ma mi sto rilassando perché non ci sono iscritti a parlare. Quando vi rompete le scatole, me lo dite, io interrompo in 20 secondi. Allora, ho detto alcune cose, tra cui queste. La galassia era stata pensata come un'articolazione capace di condurre più efficacemente determinate campagne e di conseguire più efficacemente, più facilmente, obiettivi del Partito Radicale. Non è da tempo così. Penso che dobbiamo porci l'interrogativo se l'articolazione per galassia non sia divenuta un lusso che non possiamo più permetterci, perché le risorse scarse vengono disperse, perché tanti soggetti più che costituenti sono stati o sono costituiti, e non è una battuta, perché in questa dispersione siamo più vulnerabili e quindi più facilmente colpiti, perché invece di farci concorrenza fuori, in positivo, spesso i soggetti si fanno concorrenza all'interno, in negativo. Esempio: a volte pure avere un numero di telefono o una selezione di indirizzi può essere un problema o generare sospetti veramente terribili. E vi faccio un esempio concreto. Con Razza Umana Radicali, con Oliviero Toscani, noi abbiamo speso 3.000 euro, abbiamo raccolto 21.000 euro, per decisione di Radicali Italiani e sostanzialmente mia, perché volevo dare l'esempio. Ho imposto che si dividesse a metà con il partito e l'invito per tutti era: non è che marciamo divisi per essere colpiti più facilmente divisi, cerchiamo di marciare uniti per colpire uniti, eccetera. E io sono assolutamente convinto che se per razza umana radicali avessi potuto utilizzare per tempo una serie di vecchi indirizzari, eccetera, eccetera, senza stare a fare una navetta di 10 giorni per avere i numeri a 3 giorni dalle... Ecco, no? vi assicuro, io non è che non ho scritto ai responsabili dei vari soggetti dicendo non è che per favore mi diresti quali VIP puoi contattare, poi che li contatti, nessuno aveva più VIP, nessuno aveva più contatti, no, tanto per sapere. Ora, io queste cose al seminario le ho dette esattamente così, anche con un tono leggermente, tra virgolette, più incazzato di questo, perché vedremo il seguito. Maurizio Turco aveva parlato di arcizzazione della galassia radicale. Ho raccolto, diciamo così, lo spunto ricordando di quando in comitati nazionali di radicali italiani con Danilo Quinto, tesoriere allora anche di radicali italiani, dicevo Danilo Quinto, caro Danilo, con te stiamo passando dallo stato del partito allo stato nel partito. C'era allora un'operazione che Danilo voleva fare per fare una specie di sede radicale a Piazza dei Navigatori, vicino alla vecchia Fiera di Roma, zona che conosco parecchio bene perché ci sono cresciuto. Era una brillante operazione per la quale, se non ricordo male, avremmo speso una barcata di soldi.
Quello della scuola?
No, quello proprio dell'edificio radicale. Insomma, avremmo speso una paccata di soldi. E dopo 20 anni, se non sbaglio, tutto questo sarebbe tornato in esclusiva proprietà e disponibilità del Comune di Roma, quindi un vero affare, insomma. Però mi sono ricollegato a questo, sono andato verso il 5 per 1000, ma una cosa che ho detto è stata questa, e ne sono assolutamente convinto. Penso che dovremmo ristrutturarci, se possibile, in modo da essere totalmente autarchici dal punto di vista economico, finanziario, sia per quanto riguarda i soggetti politici sia per quanto riguarda i soggetti economici, perché è la condizione per essere completamente liberi. Quindi anche rispetto alla convenzione della radio, per dire, mi piacerebbe che ci vedessimo per ragionare di un piano B eppure di un piano C, cioè nel momento in cui sei cronicamente appeso per le palle alla convenzione, o fai una battaglia politica pure in piazza dicendo: cari ragazzi, non ci scassate santissimi, noi non è che viviamo di finanziamento pubblico, noi stiamo facendo un'iniziativa politica e noi stiamo assicurando da 40 anni il servizio pubblico che dovreste voi assicurare e non assicurate, abbiamo creato il servizio, creato la domanda, offerto il servizio, eccetera eccetera. Sapere che c'è è un problema politico, non è che stiamo facendo l'elemosina. Dopodiché, se non c'è la risposta politica, ci vuole il piano B, cioè come si ristruttura questa roba in modo da andare anche sul mercato, fare una ristrutturazione anche lacrime e sangue, ma continuare ad avere Radio Radicale ed essere liberi. Se vi sembra che queste cose ci partano lontano dalle ragioni di questa riunione, poi vengo su Radicali Italiani, poi se sono fuori tema me lo dite, lo smetto, non c'è problema. Questo lo salto, ho quasi finito, comunque poi vengo a noi di oggi. 5 per 1000 ricorre in questi giorni l'anniversario di quando io da solo e per la prima volta ne ho parlato in una riunione che andava in diretta radio ed era il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Cosa ho detto a Chianciano? Ne ho parlato per un anno e l'ho fatto per primo, da solo, per primo offrendo i dati alla conoscenza di tutta l'area attraverso i comitati e le direzioni di Radicali Italiani, perché mi sembrava un punto di particolare importanza. In quel famoso comitato di un anno fa io invitai i miei omologhi degli altri soggetti costituenti del Partito Radicale, soprattutto quelli che hanno il 5 per 1000, a fare una breve relazione che dicesse sempre, che informasse i compagni su come funzionava, quanto raccoglievano un anno, eccetera. Alla fine io ce li avevo già i dati. Alla fine del comitato, quando ho visto che nessuno aveva risposto, ho detto: benissimo, sono stato il primo a fornire pubblicamente i dati sugli iscritti all'autofinanziamento di tutti i soggetti politici dell'area, sapete che c'è, a questo punto ad oppure quelli sul 5 per 1000. Perché? Adesso lo ribadisco il perché. Non è la stessa cosa raccogliere iscritti che votano i congressi e li decidono e dichiarazioni di 5 per 1000. Non è la stessa cosa vivere di autofinanziamento o di 5 per 1000. Non è la stessa cosa scrivere, come ha fatto l'Associazione Coscioni il 3 aprile scorso, che tra virgolette può sostenerci senza spendere un euro, perché non è che noi ci possiamo ammazzare per trovare gli iscritti ed essere eccetera, e poi capisco la storia del fondo del barile, ma se poi ti metti a scrivere puoi sostenerci anche senza spendere un euro. Io non sto dicendo che altri compagni sono stronzi dei figli di puttana, no, io sto dicendo un'altra cosa. Dico che mi pare politicamente sbagliato e quindi serenamente e laicamente vorrei parlarne. Magari poi sono io che mi convinco che invece il 5 per 1000 è cosa buona, giusta e utile e bisogna farlo il più possibile. Ma siccome penso di no, e siccome gli indirizzari sono gli stessi, e siccome poi il messaggio che manda uno passa tra tutti, almeno nel ghetto in cui siamo, mi sembrerebbe utile affrontare questo problema. Essenzialmente perché col 5 per 1000 tu basta che hai un giro di commercialisti, fiscalisti, eccetera, amici, punti tutto sul 5 per 1000 e poi al congresso ti votano 40. E tessere non ne hai. E il giorno che magari per qualche motivo non hai più il 5 per 1000, voglio vedere andarti a riprendere gli iscritti, l'importanza della tessera, bla bla bla. Ripeto, io mi sono incazzato come una bestia perché da comune iscritto radicale, prima ancora che da tesoriere dei radicali italiani, se un'associazione radicale mi scrive che posso sostenerla senza spendere un euro, tanto qui non ci sono bambini, non va per radio, cioè, posso dire che mi girano Erika? Posso dire che lo trovo una grandissima stronzata? Assolutamente negativa? Ora, penso che questa riunione serva se ci diciamo le cose chiaramente e quindi, scusate, ci ho pensato molto, ma ho pensato che se venivo qui accogliendo l'occasione che ci avete dato, era bene venirci per dire le cose chiaramente, non per distruggere, ma per dirsi chiaramente quali sono le cose che non vanno e provare a superarle. Esserne consapevoli e provare a risolvere. Ripeto, sono laico, rifiuto una concezione della cosa radicale per correnti o per botteguccia che ognuno ci deve avere la sua perché in futuro magari gli può tornare utile. Queste cose non mi interessano, non le voglio, non... cioè se fossimo a questo punto e se contribuissi anch'io a questa impostazione, penso che il finale sarebbe già scritto, non c'è un futuro. Se dico queste cose e se voglio superarle è perché invece voglio che un futuro ci sia, esattamente come voi che avete convocato questa riunione. C'è vita dopo la morte, tocchiamoci anche le palle, ma no, deve essere così, ma per onorare la nostra stessa storia, quella di Marco e prima di lui quella di Ernesto Rossi, di Salvemini, di tutti i nostri padri storici e nomi tutelari che magari citiamo molto, ma che sarebbe anche il caso di ricominciare a leggere un po' di più. Quindi, no, recuperando.
La connessione è stata
non ti dico. Va bene. L'ultima cosa l'ho detta proprio su questo. Siccome Marco la sera prima, io sono intervenuto il sabato in tarda mattinata, siccome Marco la sera prima aveva parlato delle della comunione delle idee che unisce padre e figli, eccetera, e mi è piaciuta molto questa cosa, cioè mi ha dato speranza, mi ha dato l'idea di una storia che continua e si rinnova, ho detto quanto segue testuale. Vi anticipo che alla fine mi guardavano come se fossi appena scappato da un manicomio. Citando Marco ho proseguito: questa nostra storia non si eredita, le storie non si ereditano, le storie si vivono o si fanno, che poi è la stessa cosa. Le storie non si ereditano con la roba occupando tutto l'occupabile, le storie non si ereditano facendo un giorno la fondazione Pannella, la storia non si ereditano pensando ognuno di avere la sua botteguccia o di farsi magari il partito personale e l'autopromozione, eccetera, eccetera. Questa storia la si vive e la si continuerà a vivere facendo vivere prima di tutto le idee. Invece di domandarcelo nel corridoio nel chiuso delle stanze, vorrei che iniziassimo a parlarne con Marco. Vogliamo dirci se pensiamo, se vogliamo e come di far vivere questa storia nella biodegradabilità del soggetto politico, ma per i prossimi anni? Sembra un ossimoro, ma se ci poniamo in una prospettiva di anni penso che riusciremo a affrontare meglio la prospettiva dei prossimi giorni, settimane e mesi. Scusate se... però io questa roba sento il bisogno di condividerla e di... ma anche perché, siccome questa cosa non è molto circolare, alcune di queste cose le dico da almeno 15 anni, prendendomi anche le cazziate nei comitati quando capita, ma non è detto che tanti di voi siano stati così attenti o le abbiano tenute presenti, anche perché spesso dentro casa nostra il senso di responsabilità viene confuso con arrendevolezza o con non essere abbastanza, eccetera. Non è questo. Mai stato per il tanto peggio, tanto meglio, né per le risse da pollaio, e quindi poi io penso, anche perché ho il ruolo che ho, che sia mio assoluto dovere cercare di girare tutto in positivo e di tenere tutto insieme. Dire le cose con chiarezza fa anche parte del potere tenere tutto insieme, in modo non ipocrita, ma in modo costruttivo. Questo è un periodo della mia vita che ho bisogno, quando tocco certi argomenti, di mettere i sottotitoli, quindi scusate se ho ripetuto qualcosa di troppo, ma veniamo a noi e qui sarò davvero molto più breve. Allora, voi avete organizzato questa cosa perché avete oggettivamente avvertite delle mancanze, delle necessità a cui è doveroso corrispondere, e i problemi che avete posto sono problemi seri. Vi dico subito che poi io ora alcuni li tradurrò in un altro modo e altri magari tenderò a considerarli più di seconda fila, o alcune soluzioni che sono state prospettate come la scorciatoia che dicevo all'inizio, in buonissima fede, nobile, sincera, ma rapidamente poi la coperta sarebbe. Allora, io tra l'altro ho letto anche il vostro documento sulle associazioni e vi dico subito: consolidare l'inserita sul territorio, punto primo, visto che avete mandato una lettera a me, a Staterini e a Viale, e allora pensavo che poteva essere una buona occasione quella di rispondervi. Primo punto, consolidare, voi li avete chiamati i movimenti territoriali, immagino le associazioni, i punti di riferimento, eccetera, e stimolare la nascita di nuovi. Primo punto accolto, assolutamente d'accordo, ed è una delle fonti per me quasi inesauribili di frustrazione, tra poco vi dirò perché. Rapporto con le associazioni, d'accordo, avete ragione, poi vi dico anche come mai non ci si riesce, ma... congressi, assemblee regionali per raccordare, eccetera, arriviamo sulla parte che mi rende più dubbioso, come anche il famoso coordinamento, ma vi dico perché. Delegato delle associazioni che abbia più tempo, anche questo. Riformiamo i regolamenti congressuali. Però io non sono d'accordo sul fatto che perché rappresentante di un'associazione ci sia un delegato dell'associazione che in congresso abbia più tempo per intervenire rispetto agli altri iscritti. Ve lo dico sinceramente, non... mentre invece se la commissione statuto, che sabato prossimo avrà un'importante riunione, rivedrà l'articolazione, la composizione e il modo di funzionare del comitato secondo alcune idee che ci sono, ma non ve le anticipo perché sarebbe scorretto da parte mia, perché sono solo uno dei tre coordinatori e perché dobbiamo ancora fare una riunione, la riunione di una giornata intera sabato che tirerà le somme, quindi sarei veramente scorretto se vi dessi già una linea di tendenza, eccetera. Però vi dico che su questo si è molto discusso e riflettuto, e vediamo se tutto questo sabato prende una forma convincente che poi sarà discussa dal Comitato Nazionale. L'idea è che potrebbe essere più quella invece la sede dove dare molto più peso a delle ripensate e ristrutturate e rifondate associazioni di quanto non ne abbiano avuto finora. Però vabbè, ora poi avremo il comitato anche per parlarne, eccetera. Il tempo di intervento dei dirigenti è una vecchia diatriba, più che quello, secondo me, dovremmo intervenire in modo molto più concreto sull'ordine dei lavori del congresso, sugli spazi per gli ospiti, eccetera. Dopodiché, senza fare cose troppo draconiane, penso che qualcosa di più si possa fare anche su questo, però su questo vi invito anche a scrivere il vostro, tra virgolette, regolamento e a mandarcelo. Cioè, sapete che anche quando coordinavo le associazioni la mia impostazione è sempre stata molto chi propone fa e chi fa ha spazio. Da coordinatore delle associazioni non ho mai fatto figli e figliastri, i miei amici e quelli che mi stavano sulle palle, no, anzi, con quelli che mi stavano sulle palle ero ancora più attento, perché potevo rischiare di fare una scorrettezza anche mio malgrado, eccetera, e quindi proprio con quelli cercavo di stare un attimo più attento e più eccetera. Quindi penso che le associazioni debbano avere, essere trattate tutte assolutamente nella stessa maniera, eccetera. Veniamo al vostro coordinamento. Io ci vedo una scorciatoia e una preoccupazione. La scorciatoia è pensare che col coordinamento, con la C maiuscola, si risolvano chissà quali problemi. Il problema non è il coordinamento, i problemi sono altri due: la linea politica e le iniziative. Quindi, se io vi dico, quello che serve non è il coordinamento regionale con la C maiuscola, ve lo dico umilmente, da semplice scritto, non è il tesoriere che parla come se fossi qua in nome per conto proprio, eccetera. Vi dico come la penso da iscritto e da militante, da quando e per 10 anni ho fatto tavoli su tavoli senza avere mezzo incarico, mezzo privilegio, cioè proprio davvero. C'è bisogno del coordinamento sulla C minuscola, e cioè, questa iniziativa è valida, ci piace, ci convince? Benissimo, il coordinamento è come ci organizziamo tra associazioni e punti di riferimento per andare ciascuno nella sua città contattando, seguendo lo stesso schema. Cioè, contattiamo queste associazioni di imprenditore, contattiamo l'AFI, contattiamo Confindustria, ma anche per farsi dire di no. Noi lo sappiamo che in politica i no possono essere importanti come i sì, e quindi si va da tutti, pure da quelli che le affamano le PMI, perché se poi mi firmi l'appello, il tuo piccolo imprenditore che è iscritto a Confindustria con la sua associazione di piccoli imprenditori dice: scusa, questa cosa l'hai firmata, che fai? Dove vai? Perché poi fai la passerella? E non... infatti, se quella cosa l'avete letta, il passaggio sulle ruote kermesse imprenditoriali è una botta in testa a Confindustria, dove fanno la passerella, e poi c'è l'oligarchia degli imprenditori, quelli che trattano con i governi perché controllano le clientele, le tangenti e i voti, per capirci. Non faccio nomi di aziende in particolare, quindi possiamo dire, no, che ecco, sicuramente nessuno di coloro che ci ascoltano, ma altri magari sì, felici di essere smentiti, bla bla, però l'Italia funziona così, te ne dico un'altra. Prima volta che ho organizzato il congresso dei radicali italiani da tesoriere, io ho contattato una 15ina di strutture con un budget per le sale che era di 8.000 euro. Sapete che mi dicevano, me l'hanno detto almeno in 4 o 5 di questi? Ho detto: scusi Lucia, cosa possiamo fare per lei, perché poi lei scelga il nostro preventivo? Ah. E allora gli rispondevo: guarda, è semplicissimo, il preventivo più basso me l'ha fatto Pinco Pallo di Croce Fieschi, fatemi un preventivo più basso e veniamo da voi. Però per capire, cioè, se questi ti offrono il regalino su un budget di 8.000 euro, dici: ragazzi, il nostro paese è morto, è finito, giuro, 8.000 euro che tanto paghiamo le sale, cosa possiamo fare per lei perché scelga 8.000 euro? Mi viene quasi voglia dire che stavo al telefono, sono 100 lire, tieni, cioè, no, vi ricordate Bettino, voi pure queste? No, vabbè, forse chi non è romano, però il coro davanti a Rafa era: vuoi pure queste, e ti non vuoi pure queste, con me. Quindi, secondo me, invece, i segretari delle associazioni della Toscana e dell'Umbria, punti di riferimento, si possono e si devono vedere e sentire. Io al posto loro farei questo. E ragazzi, tra le iniziative che ci stanno in campo, due cose. Ci sono cose che Roma, tra virgolette, non sta facendo e che però possiamo promuovere noi, di modo che magari a Roma qualcuno si sveglia e poi si fa in tutta Italia. C'è, ok, organizziamocela, diciamogli che la facciamo, prendiamo e partiamo. Stesso discorso tra le iniziative nazionali, visto che qua funzionari di partito non ce ne stanno, burocrati di partito non ce ne stanno, nessuno di voi prende un soldo da Torre Argentina, eccetera, sei liberi, c'è della tessera, sei liberi. E questa è la cosa ancora meravigliosa, tra altre che pure ce ne sono buone o molto buone o addirittura ottime nel nostro movimento. Nessuno li può dire niente. Allora, c'è tra le iniziative nazionali una cosa che va, una cosa che proprio ci convince, è quello che serve. Benissimo, allora, come ci muoviamo? In che, primo, i tempi, secondo, gli strumenti, da chi andiamo, come ci andiamo, cosa scriviamo e che gli diciamo, puntando a che cosa? Guardate, ce l'ho qui e faccio l'esempio dell'appello PMI, ok? Facciamo Padova 2 e vediamo se ci riportano Tonino, Pannella, Beltrandi, eccetera, ma noi però portiamo il Bortolussi della Toscana, le imprese che resistono della Toscana, cioè io, Ale, gli altri, vi diamo tutti i numeri, vi mettiamo in contatto con loro, cioè i rapporti ve li portate avanti voi, perché come quando abbiamo fatto il referendum del 2004, voi siete dirigenti politici, voi dovete farla l'interlocuzione politica con i responsabili degli altri partiti, con gli eletti nelle istituzioni. Quando io e Alessandro coordinavamo le associazioni, in particolare sul referendum fecondazione assistita, noi non abbiamo mai fatto i papà o le mamme di nessuno, noi semmai dicevamo, oh guarda che puoi farlo tu, no? A chi magari non l'aveva mai fatto, eccetera, puoi farlo tu, dove sei scritto che lo sei peggio di noi? Magari lo sei meglio di noi, fallo tu, crea rapporti politici. Tanto è vero che la rosa del pugno si è fatta sopra quella campagna referendaria, perché avevamo stabilito il rapporto con i consiglieri dello SDI, perché ero andato complice Bordin, mi ero infiltrato come inviato di Radio Radicale in una conferenza stampa di Bertinotti e gli ho fatto venire i sudori freddi, eccetera, e mi ha dovuto dire sì alle postazioni permanenti, alle feste rifondate, eccetera, eccetera, eccetera. Ma cose che se le fate voi vi divertite anche di più, insomma, no? Ok? E poi capire come, e poi rapporti con la stampa locale, a quel punto. Cioè, non è che voi lo sapete sempre, tutte le volte che sono andato in giro per associazioni e venivano i giornalisti, ho sempre detto no, la fa lui la cosa. Io forse in 15 anni ne avrò fatta una o due di televisione locale qua. Ma ho sempre detto no, voi state qui tutto l'anno, siete voi che dovete andare su Teleponte a Pioppio, cioè, o anche su Rai Regione. E, no, questo solo per dirvi come la penso, come io. Cioè io penso che le associazioni e i punti di riferimento siano vitali, cioè vi faccio un esempio, conciati come siamo, noi non siamo in grado di raccogliere le firme per le loro. E allora, in questa situazione, è semplice, non siamo liberi di dire al PD o chiunque altro vai a farti il bip. Non siamo liberi di fare. E siamo presi per i santissimi. Semplice. Se poi fossero particolarmente rari, io dico benissimo, vi diamo il collegamento alla lista e non vediamo le firme. Raccoglietele. E fine della trasmissione. Cioè, in questo momento se ci vogliono ammazzare, è per questo che il mio più grande rimpianto di questi 4 anni di tesoreria è di non essere riuscito a fare capire, eccetera, 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 che se su una cosa dovevamo investire era il coordinamento delle associazioni, che andava fatto come lo facevamo all'epoca io e Massari, cioè da 2 o 3 persone che non è che lo fanno a tempo perso mentre c'hanno altro da fare. Io e Alessandro facevamo solo quello. Poi miracolosamente sono riuscito a farmi anche in quegli anni un paio di libri, eccetera, ma perché essendo in due con la fiducia totale l'uno nell'altro, quando uno aveva più casini o aveva un'intuizione che era utile per il bene comune portare a Dama, l'altro gli parava le chiappe e faceva pure una parte del suo lavoro. E per esempio in quegli anni per me è funzionata così, banalmente, ma come spero che possa funzionare tra di voi e che possa funzionare tra tantissimi altri compagni. Compagni vuol dire che ti aiuti, non avendo nulla da dividerci di beni, no? Infatti l'illusione di ereditare la nostra storia perché ti fai trovare più pronto il malaugurato e spero lontanissimo giorno che saremo tra virgolette soli e ci capiamo tutti cosa intendo, non si va da nessuna parte, non è così, non funzionerà. E o ci ragioniamo adesso con Marco o ci si berranno a tutti quanti. Nessuno si salva da solo, e sto parlando a Torre Argentina, non a voi. Nessuno si salva da solo. Allora, e chiudo davvero perché sono stato lunghissimo, io vi suggerirei coordinamento proprio aburocratico con la C minuscola, ma tanto efficiente, tanto efficace. Scegliete le iniziative, quella regionale se ritenete che sia utile mettere anche qui, avete parlato di legge elettorale regionale, mica una cattiva idea, ma possono venirvene altre mille. Magari unite la cosa nazionale e una cosa regionale. Ragazzi, il bilancio dei radicali italiani l'anno scorso è stato di 257.000 euro, e con quello abbiamo fatto tutto. Stipendi, ve lo dico, io sto a 2-3,50 netti, Staterini a 3.000, abbiamo un altro collaboratore a 1.200, un altro a 800 e poi qualche collaborazione occasionale, però a partita IVA a 200 euro, 250, da ridere, ok? Non so più che cazzo di altro tagliare. Dire vabbè, ma tu e Staterini... togliete che non avrò mai una pensione come credo quasi tutti e quindi ho 300 euro da pagare al mese di RAS, di pensione integrativa, eccetera, e altre cose, e anche lì sono un privilegiato, ma non è che insomma, cioè andate a vedere gli stipendi di qualcun altro e avrete, ok? Dopodiché non mi lamento perché rispetto al 90% delle persone è fantascienza, però insomma sì, ci possiamo pure tagliare qualcos'altro, per dire, anche fisicamente intendo, però
l'altra è venuta fuori,
cioè è così che cantiamo, scusa,
no,
finisci l'interruzione.
Abbiamo parlato anche della possibilità di azzerare completamente il movimento anche quel popolo, niente di diciamo soldi dati alle cariche istituzionali del
partito. Sì, ma non per... lì c'è un problema di tempo pieno, però
assolutamente, ma io tra l'altro io non ero personalmente d'accordo, ma proprio probabilmente come possibilità di realizzare utopisticamente, secondo me, quella cosa di totale non collegamento tra
io lo capisco questo. Il problema è poi cercare di far funzionare la macchina. E ti dico, un minimo di stati, noi ci possiamo anche permettere questo perché ci sono i pacchetti e con i pacchetti paghiamo le spese comuni. Però tu non è che puoi tenere un call center gratuito, non è che puoi tenere un'amministrazione gratuita, eccetera. Io spero che un giorno potremo arrivare a un'organizzazione che non abbia bisogno di retribuire una parte del gruppo dirigente, me lo auguro anche, però stiamo attenti a non fare pure il grillo della situazione,
no,
cioè,
assolutamente,
a non ribaltare l'ordine delle priorità, perché non è risparmiando quattro soldi che,
no, quello che secondo
in
me
passato abbiamo avuto segretari che prendevano 5.350 euro netti, per capirci, e mi inventai il dimezzamento apposta per questo, tra l'altro, e ti dico di più, no? E mi inventai il dimezzamento per non dimezzare lo stipendio a chi prendeva 1.200 o 1.800, cioè dissi agli altri dimezziamoci noi e chi già prende poco come fa a campare, e cioè, quindi, comunque
su questo discorso
assolutamente, però vieni qui così ti sentono. Giulia Simi,
ah no, ma veloce, era una battuta, no. Allora, io penso di essere d'accordo con Michele, anche perché chiaramente non come è stato nel battaglio, che non sappiamo venuto da gente degli assorti che non si sapeva che cosa faceva a Torre Argentina, però anche perché confermi, però la cosa fondamentale, perché è molto pericoloso dire tutto gratis, alla fine chi non se lo può permettere di lavorare gratis a questo punto, cioè, allora dobbiamo avere un segretario ricco e non è detto che sia più bravo, ho detto che era ricco, sono pensionato,
no, così
qui
certo.
Nessuno lo
pensa, è una cazzata, ma è una cazzata.
No, l'unica cosa che poteva avere,
siccome negli anni torna fuori, sì, invece siamo qui per dirci tutto, quindi
se mai una domanda ce l'avrei, che c'è un pochino qui, ma
spara.
E la chiedo anche sommessamente,
ma vieni la allora se non rispondo a qualcosa fate come ha fatto Angelo, ditemelo. Perché
c'è un pochino,
qui ho preso un po' di appunti, un bel po' di appunti, anzi vediamo cosa mi sto scordando. Vabbè, comunque l'avete capita quella che è l'impostazione complessiva che volevo dare nel tratto. Qui mi ero appuntato alcune cose, vediamo un attimo. Il disegno dello statuto l'ho detto, problema di iniziativa politica di fronte a priorità di iniziativa l'ho detto, coordinamento organizzativo l'ho detto, gli strumenti, e qui vengo dopo la coperta anno dopo anno.
Scusate, prendo un goccio d'acqua perché
sì.
Anno dopo anno, no, ma siamo radicali ragazzi, mica non ho paura, non credo di potermi prendere niente, bevendo da un bicchiere usato niente di che io non abbia già, tranquillo. La mononucleosi l'ho fatta, nel 95 è stato terribile, ero pieno di torsoli da tutte le parti. Diciamo, referendum, ma questo ci porta a un discorso più generale. Perché la coperta dell'organizzazione del soggetto politico radicale è sempre più corta? Non soltanto perché noi non siamo adeguati, bla bla bla, o perché la galassia, ho già detto chiaramente cosa penso, ne parlo da 15 anni, non ho ancora ascoltato un argomento che mi convincesse che sto sbagliando, né in questi 15 anni ho visto nulla che mi abbia fatto tornare sui miei passi, insomma. Detto questo, il partito degli anni 70, 80 e 90, soprattutto la prima metà dei 90, era un partito che, facendo una campagna referendaria un anno sì, uno no, un anno sì e due no, davvero poteva permettersi di non avere struttura, cioè, perché la struttura davvero, le sedie erano i tavoli, come abbiamo imparato dai testi sacri, eccetera, e soprattutto quei tavoli ti garantivano ogni anno il ricambio dei militanti, ce n'era uno che preferiva andare per altri lidi, o che capiva che non c'era trippa per gatti, voleva fare carriera e quindi andava da un'altra parte, oppure semplicemente si stancava, non ci credeva più, e per uno che andava via ne trovavi altri due. I Clapham Mella infatti fino al 97 hanno funzionato in un modo formidabile. Noi dal 91 al 97 abbiamo fatto delle cose pazzesche con i club, raccolto decine di milioni di firme, autenticato eccetera, cioè delle cose incredibili. quando lo strumento referendario è divenuto impraticabile, noi ci siamo trovati senza la struttura tradizionale, ma senza nemmeno lo strumento che ti faceva avere il ricambio della militanza, e non solo il ricambio della militanza, anche l'interlocuzione politica a cui accennavo prima.